Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ed eccoci a una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono di questa rubrica che viene organizzata in collaborazione con il sito bellunopop.it e che si occupa dei temi in particolare della montagna e soprattutto della provincia di Belluno e dintorni, spesso e volentieri al centro dell'attenzione le tematiche riguardanti la tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e di conseguenza anche della salute umana e degli altri esseri viventi. In questa occasione apriamo con un tema che è un evergreen per alcuni circoli del potere politico ed economico del Veneto e non solo, cioè la famosa autostrada Venezia-Monaco, quindi il prolungamento della A27, in questo caso Venezia-Belluno, attraversando le Dolomiti per sbucare, talvolta si dice in Friuli, talaltra si dice in Austria, in ogni caso per collegare a una rete autostradale la A27 con conseguente grande aumento di traffico di attraversamento sulle Dolomiti, che sono state così, fra l'altro c'è questo piccolo dettaglio, sono anche state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, però evidentemente questa è una cosa del tutto ininfluente secondo coloro i quali caldeggiano questi progetti. Spesso si tratta di industriali, di gruppi industriali appoggiati dai politici, che inseguono le logiche della corsa agli appalti e soprattutto quelle del trasporto pesante di merci e di materie prime, che in questo caso vedrebbe la creazione di un nuovo tassello, di un nuovo corridoio europeo di transito tra est e ovest, soprattutto che si inquadrerebbe nelle varie colate di cemento e di asfalto che sono in programma con la Pedemontana, l'autostrada della Valsugana e quant'altro, la Valdastico e chi più ne ha più ne metta, nel nome di un'economia che sta mostrando tutti i suoi lati, diciamo, fallimentari, ma che invece si continua ad alimentare anche con queste visioni di veramente di piccolo cabotaggio, che però evidentemente sono utili a una parte di detentori del potere nelle nostre società. Sulla questione della Venezia-Monaco è giunto al nostro indirizzo email un comunicato che è stato diffuso da un comitato interregionale veneto e friulano, o meglio, per meglio dire, udinese e bellunese, o per meglio dire ancora Carnia e Cadore, unite nel comitato per altre strade Dolomiti, che prende posizione dopo che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha rilanciato questa idea, questo progetto del prolungamento dell'autostrada A27. Zaia lo ha fatto nel mese scorso in occasione della mostra internazionale del gelato a Longarone e la settimana scorsa per altre strade Dolomiti così risponde. Risponde che questa volta il progetto ricalca la vecchia strada del gelato in direzione di Monaco di Baviera, strada che gelatieri Zoldani e Cadorini hanno percorso tanti anni fa e che viene presentata quale collegamento fondamentale con l'Europa centrale, finalizzato a ridare energia alle nostre zone. In quale modo un'arteria di attraversamento che sventra le Dolomiti porterebbe energia alle nostre zone, solo il presidente Zaia lo sa. E per quali interessi questa infrastruttura costituisca una, virgolette, opera fondamentale, si guarda bene Zaia dal dircelo. Ma siccome si tratta della nostra pelle, del nostro territorio, del nostro futuro, invitiamo Zaia a fornirci pubblicamente un elenco dettagliato dei supposti vantaggi sui quali ragionare, i vantaggi da mettere sul piatto della bilancia dei costi e benefici. Chi non ha problemi a motivare la propria contrarietà al progetto dell'autostrada è la provincia di Bolzano, che in un comunicato stampa firma dell'assessore Michel Leimer ha ribadito che non darà mai il via libera al prolungamento autostradale sul proprio territorio. Non lo darà mai, in quanto il progetto è incompatibile con i piani della provincia di Bolzano in tema di turismo e di mobilità, piani che sono ispirati ai principi delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Neppure la nostra posizione è cambiata, scrive il comitato Per altre strade Dolomiti. Siamo sempre convinti che l'autostrada sia un falso e dannoso problema, non una bacchetta magica in grado di risolvere i problemi di un territorio. Siamo convinti che riproporla di continuo maschera la sostanziale incapacità della nostra classe politica ed economica di progettare un futuro sostenibile e di alzare lo sguardo oltre ai propri interessi di bottega. Continuiamo a pensare, scrive Per altre strade Dolomiti, che un'infrastruttura di tipo autostradale calata sulla Valle del Piave fino a Pieve di Cadore per poi proseguire in un secondo momento in chissà quale direzione, non certo la Valpusteria visto il no di Bolzano, ecco, questa autostrada sarebbe un colpo di grazia per il nostro territorio, che ne uscirebbe condizionato e sfruttato nelle sue parti migliori. Viviamo una congiuntura nella quale ci vengono imposti sacrifici straordinari e tagli ai servizi essenziali nel tentativo di evitare un tracollo dalle conseguenze disastrose. Smettiamola dunque di sprecare tempo e risorse in progetti che non stanno in piedi. Progetti sulla carta a costo zero, perché finanziati dai privati, ma stiamo allerta, troppo spesso proprio tali progetti si sono rivelati dei grandi imbrogli, portatori di benefici solo ai privati, mentre oneri e rischi sono stati scaricati sui bilanci pubblici. La proposta di convenzione allegata al progetto di fattibilità del prolungamento autostradale A27, scrive Per altre strade Dolomiti, ne costituisce un esempio da manuale. Vedere per credere. E poi, quali sarebbero i privati che in un momento di difficoltà economica come questo, al limite del tracollo finanziario dello Stato, avrebbero la disponibilità economica da investire in una tratta autostradale fino a Rivalgo, che non ha nessuna possibilità di essere remunerativa perché non ha sufficienti passaggi di auto? Siamo sicuri che i fantomatici capitali privati, che secondo Zaia verrebbero investiti, ammesso che ci siano, abbiano un'origine trasparente e legale? Ma chi può permettersi oggi? Scrive Per altre strade Dolomiti e conclude. La montagna bellunese sta invecchiando e si sta spopolando. Servono idee per trattenere i giovani in loco e per valorizzare il capitale che ancora possediamo, cioè il nostro straordinario ambiente. Auspichiamo che chi ci governa si impegni su questo fronte vitale per gli abitanti delle terre alte e lasci in subordine, almeno per una volta, gli interessi della pianura. Per approfondire questo argomento siamo andati a pescare dall'archivio di bellunopop.it un'intervista un po' datata con l'allora sindaco di Calalzo di Cadore, Pier Mario Fop, sindaco fino al 2009, data posteriore a questa intervista che risale al 2008, ma che è del tutto attuale perché affronta le tematiche sia di tipo tecnico sia di tipo, diciamo, filosofico, che riguardano appunto un progetto come quello dell'autostrada, da prolungamento dell'autostrada attraverso il Cadore verso nord o nord-est, a seconda delle varie ipotesi che via via vengono messe e rimesse sul tappeto ormai da una quarantina d'anni. Ecco dunque l'intervista a Pier Mario Fop, ex sindaco di Calalzo di Cadore.
Questa bretella che collega a Tarvisio, diciamo la strada che viene da Tarvisio con la A27, è in funzione ridurre il traffico sull'autostrada A23 e quell'altra che va verso Mestre, e quindi cercare di decongestionare quell'area lì per dividere i flussi di traffico anche da questa parte.
Insomma, certo, i territori, diciamo, si cerca un nuovo territorio da utilizzare come corridoio di transito, al di là delle cose che si dicono.
Questo è lo scopo, unico scopo secondo me. Dopo ci sono tutte le problematiche secondarie, che poi è ovvio che nel momento in cui si apre un pezzo di autostrada che è collegata e questa si andrebbe a collegare poi alla pedemontana veneta, che è quella che dovrebbero realizzare, che va verso Vicenza, no, Valdastico, e allora molto traffico che invece di fare il giro per Mestre e poi Padova potrebbe fare il giro da questa parte qui, arrivare fino a Vittorio Veneto, girare poi a destra, prendere la pedemontana e andare verso Vicenza.
Certo.
Questo è l'obiettivo, secondo me, principale, e l'interesse territoriale di questa arteria.
Che è una, in sostanza è un, sarebbe un nuovo tracciato est-ovest, insomma.
Di fatto sì, dopo per il principio dei vari comunicanti in situazioni come queste va a finire che una volta realizzato e completato, ovviamente, perché un pezzettino solo fino a Rivalgo ha poco senso, insomma, non è che chi quello risolva chissà quale problema, però una volta completato probabilmente riesce ad arrivare ai 30-35 mila mezzi al giorno di passaggio.
Certo, sostanzialmente, diciamo, per il territorio interessato si tratterebbe di subire, diciamo, questa presenza. In realtà non si vedono tornaconti, nonostante quello che i fautori, no, di questa cosa locali dicano.
Ma secondo me sì, perché non ci sarebbero tornaconti, nel senso che, visto lo studio di fattibilità, ovviamente, così com'è, con il viadotto che c'è non so se conosce la zona qua.
Sì, sì, certo.
Il viadotto che c'è sotto gli spalti di Toro, praticamente, nella Val Talagona, sono 300 metri di viadotto, largo 60, mi pare che quello solo sia con 30.000, si immagini là su quel viadotto 30.000 macchine che ci passano tutti i giorni, i tir anche.
Soprattutto saranno tir poi.
Sì, perché poi sono quelli che vengono dai paesi dell'est, ovviamente, perché
certo.
Mi dicevano il sindaco della Carnia che già adesso l'autostrada che viene dal Tarvisio, che poi scende da Udine e va verso Mestre, è interrata completamente. Ci sono file di tir che vengono dalla Bulgaria,
certo,
dalla Romania, dall'Ungheria, dalla Turchia, da tutti i paesi dell'est, ovviamente.
Certo.
Lo scopo di questa, chiamiamola così, bretella, sarebbe quello di tirare via una parte di quel flusso di traffico e spostarla da questa parte. Quando sono andato a Roma recentemente, per una cosa che riguardava il comune, c'era il direttore generale dell'ANAS, a cui abbiamo chiesto appunto un parere su questo discorso del collegamento autostradale. Lui ha detto tre cose: ha detto che non ci sono soldi per realizzarla da parte dello Stato, ovviamente, in questo momento, perché non è una priorità, ha detto. Però ha detto potrebbe essere interessante per i flussi di traffico. I flussi di traffico sono questi, insomma, sostanzialmente. E dopo ho detto un'altra cosa: se però si trova una forma di finanziamento, di project financing, come dicono, allora è un altro discorso. Però soprattutto mi ha colpito questo discorso dei flussi di traffico, perché non avevo riflettuto abbastanza su questa questione. Cioè, il problema è che dopo si crea un problema collaterale a questo, perché i tir non sempre passano sull'autostrada, perché l'autostrada costa,
certo.
Ci sono gli autotrasportatori, quelli che vengono dai paesi dell'est, che non hanno molti mezzi, anche economici, eccetera, per cui cercano di risparmiare in tutto. E allora, ad esempio, già adesso a Gemona, mi dicevano i sindaci di quella zona lì, succede un fenomeno che è quello che molti tir escono dall'autostrada a Gemona per dopo percorrere le strade statali fino a ricongiungersi poi verso Mestre o Pordenone all'autostrada. Per cui c'è il doppio effetto dell'intasamento sull'autostrada e anche il riversamento sulle strade statali di tutti questi mezzi.
Certo, beh, questo si vede anche in Trentino, per esempio, con la Val Sugana, che viene utilizzata sistematicamente da buona parte del traffico pesante, proprio per evitare di fare il giro per Verona. Escono dall'autostrada Trento Nord e vanno giù attraversando tutta la Valsugana fino a Padova.
Sì, ma anche da qua, anche qui succede questa cosa, per il famoso problema della Val Boite, no?
Certo.
Del passaggio per Cortina dei tir, perché dopo vengono da Spittal, ad esempio, no? Quelli che scendono da Saliburgo e si indirizzano verso le strade, per i statali, scendono per Dobbiaco, vengono su da questa parte. Se poi c'è la possibilità di avere anche un pezzo magari di autostrada più comodo, oppure aumenta la possibilità di avvicinarsi da questa parte per il tir, io credo che aumenta esponenzialmente il traffico da Cortina, insomma, e da Cortina.
Certo, poi non è escluso che alla fine qualcuno dica facciamo anche sto altro pezzo, un'altra bretellina verso di là.
Ma dico, guarda, diventa automatica questa roba, perché certo. Io qualche anno fa parlavo con il sindaco di Courmayeur, perché avevamo fatto un incontro qui a Calalzo invitando i sindaci dove c'erano i problemi delle autostrade, eccetera. Lui mi diceva che sotto nel suo paese, in piazza praticamente, passavano a quell'epoca 1500 tir al giorno che vengono dal Monte Bianco, e allora diceva: noi qui abbiamo un assoluto bisogno di prolungare l'autostrada e portare fuori questi tir dal centro, insomma. Allora succede questo, no? Quando poi c'è un'invasione di mezzi insopportabile, gli stessi amministrazioni chiedono che siano fatte o le circonvallazioni a scorrimento veloce oppure il prolungamento dell'autostrada, perché certo, dopo diventa inevitabile.
Si creano delle premesse affinché poi diventi desiderabile quello che originariamente non serviva e che si sarebbe voluto evitare, insomma.
Ulteriore
passo, insomma, di cementificazione, sì, per parare il primo, insomma.
Certo, secondo me diventa poi inevitabile e tutto diventa incontrollabile.
Certo.
Un po' quello che sta succedendo nella valle dell'Isarco, insomma, la valle dove c'è il Brennero, quando poi invece sono Brennero e Tarvisio, ad esempio, sono i due canali, quelli adesso diventati più importanti e principali, però quelle valli lì sono state massacrate e distrutte, insomma, da questo.
Infatti lungo quell'asse ci sono da tempo delle iniziative che coinvolgono cittadini ma anche amministrazioni pubbliche locali proprio per chiedere il contenimento di questo traffico che invece continua ad aumentare di anno in anno sul Brennero. Sulla Sella del Brennero aumenta il traffico pesante in modo abbastanza significativo, del 5-10% ogni anno, e ci sono però delle mobilitazioni per chiedere il contenimento. Nel caso vostro è singolare che dal territorio arrivino invece anche sollecitazioni per dire no, venite pure qui, e non si capisce poi veramente a chi conviene. La domanda che farei è: qui prodest, secondo lei, allora, dal punto di vista territoriale, perché ci sono delle soggettività nel territorio che ritengono che possa portare qualcosa a questo transito di sostanzialmente di tir, con tutto l'inquinamento che ne consegue, la perdita di qualità della vita e anche il deterioramento del patrimonio naturale che fa parte, diciamo, delle principali risorse locali, perché ci sono delle forze locali che invece ritengono che possa servire a qualcosa?
Ma secondo me ci sono vari motivi. Allora, uno è perché qui in Cadore purtroppo c'è stato un abbassamento del livello culturale medio della popolazione, nel senso che abbiamo avuto per tanti anni un periodo di ricchezza dovuta all'occhiale, no? All'occhialerie, certo. C'erano sviluppati tutti quei laboratori negli scantinati dappertutto, e si era creato quel fenomeno che c'è in tutte le aree industriali, no? Ricche, distretti ricchi, dove c'è stata una despolarizzazione in un certo senso della gente, e un interesse nell'andare a produrre sempre di più e in qualche modo giustamente anche arricchirsi di questo. E questo noi lo stiamo pagando, secondo me, perché è un periodo medio-lungo che ha portato a questo. Quindi c'è anche una conoscenza un po' superficiale della problematica. Questo studio di fattibilità e queste idee non sono mai state presentate agli amministratori dei territori interessati e ai cittadini da parte degli organismi istituzionali che dovevano farlo, cioè le regioni e anche l'ANAS. Secondo me un'altra cosa che si mescola in questo contesto è la propaganda pre-elettorale o comunque cercare di acquisire consensi passando per il partito, i gruppi di quelli modernisti, diciamo.
Certo, perché da un lato si ritiene che proporre ricette, diciamo, che forse erano all'avanguardia 30-40 anni fa, ma oggi sono veramente al capolinea. Si ritiene comunque che in un territorio come questo invece abbia ancora un certo appeal sull'elettorato, e chi è un po' spiazzato, anziché avere nel frattempo elaborato una proposta alternativa, forse non ce l'ha e quindi tende a star zitto, a vedere cosa succede per non diventare impopolare. Nel vostro caso, invece, nel suo caso, della sua amministrazione, mi sembra che il vostro, diciamo, la vostra contrarietà sia accompagnata da una visione più vasta su anche un'idea di futuro alternativa, cioè no costruttivo, mi pare, no?
Sì, noi a parte che io ho preso anche questo progetto, ho un'interrogazione del consigliere di minoranza di Alleanza Nazionale che mi chiede di approfondire queste cose. Forse non sa che nel 2001 avevamo portato in consiglio comunale tutta la questione, io non ero sindaco ma ero in minoranza, è stata approvata all'unanimità una delibera che addirittura diceva no all'autostrada fino a Rivaglio, insomma, con tutto un dibattito e con la partecipazione della popolazione, c'erano più di 200 persone che assistevano alla discussione. Però noi qui in Cadore, cioè, è una situazione anche un po' paradossale, perché se lei guarda la presentazione dello studio di fattibilità, ad un certo e qui c'è l'ipocrisia e forse anche la malizia sicuramente la malizia di come conosco le persone, e loro a un certo punto c'è una diapositiva che esce e dice le bellezze naturali attraversate dall'autostrada che saranno valorizzate. No, ma se uno pensa è una cosa paradossale, insomma, no? Però loro mascherano questi interessi che sono altri dicendo che sarà più facile arrivare a visitare questi territori, per cui ci sarà una ricaduta, aumentando il numero di presenze, ci sarà una ricaduta economica sul territorio, cosa che non ha nessun senso, certo. Perché il problema non è quello di arrivare nei territori, il problema è che nei territori ci sia qualche cosa da vedere e che ci siano delle infrastrutture adatte ai turisti perché stiano bene, cioè alberghi, ristoranti, agriturismi,
pisci ciclabili, anziché farli andare e venire in macchina,
giorno, insomma. E qua abbiamo un altro problema nostro grosso, del territorio nostro, che è proprio è tutto collegato purtroppo a questa problematica dell'occhialeria, che è stata una cosa importante dal punto di vista economico per il territorio, ma che poi alla lunga ha creato anche dei grossi problemi, che è quello che si è persa completamente la cultura del territorio che una volta c'era e la cultura dell'accoglienza del turismo. Infatti il turismo, che una volta era una risorsa importante, negli anni 70 c'era un sacco di gente che veniva in Cadore, adesso sempre di più non è riuscito a stare al passo con i tempi, per cui l'idea che hanno gli operatori, questi che sono rimasti, che stanno facendo queste cose, è che una strada aumentando il giro di persone possa aumentare anche gli interessi e gli affari. Può essere in parte vero per quelli che si trovano sulle strade di passaggio, però da un punto di vista delle nuove, diciamo, richieste di turismo, che sono quelle della qualità e soprattutto dell'ambiente integro e della proposta collegata ai prodotti tipici e a un servizio che sia gradevole, questo non riescono a farlo, perché ci vuole un cambio di mentalità culturale e
ma tra l'altro, diciamo che nell'epoca dell'effetto serra e della ricerca, diciamo, di sostenibilità anche nel turismo, io per esempio per il giornale mi sono occupato della situazione in Val di Fassa, Val di Fiemme, dove proprio tra gli amministratori stessi è ormai presente tra le priorità la necessità di contenere il flusso di traffico automobilistico che arriva a intasare la strada di Fondovalle, i passi tra i più noti delle Dolomiti. E quindi si stanno interrogando seriamente su come portare la gente lì, farla rimanere senza che venga necessariamente in macchina, come utilizzare gli impianti di risalita per portarli ai passi, eccetera. Quindi c'è in atto tutto un ragionamento di questo tipo, perciò colpisce che invece in questo caso si stia ancora facendo un ragionamento su logiche che sono vecchie cotte e bollite e non sembrano per niente proiettate in un futuro che riguardi i territori.
Adesso nel mondo tutti fanno turismo, no? Per cui basta guardare qualsiasi rivista, qualsiasi programma televisivo, eccetera, tutti promuovono i loro territori. Chiaramente per riuscire a ottenere attenzione attenzione, bisogna lavorare sulla qualità e soprattutto diventare anche un po' inventarsi anche delle cose di nicchia, perché altrimenti non è che noi non possiamo lavorare su un turismo di massa, perché il turismo di massa è quello che passa, viene, usa e distrugge.
Mordi e fuggi,
no? Il problema è valorizzare poi i nostri territori, che sono le Dolomiti. Però è preoccupante, perché ad esempio in Carnia mi dicevano che ci sono, sono un po' preoccupati, perché la regione sta imponendo al comune di mettere all'interno dei piani regolatori il tracciato dell'autostrada. Allora, sa, un pezzettino alla volta, un atto amministrativo alla volta, poi non dico subito, ma fra 10 anni, magari, speriamo che ci sia da qualche problema energetico che così si risolve la questione, ma c'è il rischio che facendo tutti questi passettini alla volta poi si creino i presupposti perché poi alla fine qualche cosa succede.
Però un'attenzione sociale, mi diceva lei, c'è, no? Sappiamo che da tutte e due, in tutte e due le regioni ci sono sia amministratori, come nel suo caso, sì, locali, sì, sia gruppi di cittadini, comitati, eccetera, che stanno riprendendo un po' un lavoro di informazione, di critica, eccetera.
Noi, io credo che la posizione degli amministratori locali sia quella non tanto di gradire i corridoi di transito e le grandi infrastrutture creano problemi, come si diceva prima, quanto evidenziare la necessità di quegli interventi migliorativi, come devono essere fatte quelle circonvallazioni leggere che aiutano a portare il traffico fuori dai centri abitati, però secondo me, come le fanno in Austria le fanno con le rotonde strette, in modo che i tir non abbiano difficoltà, certo. E quindi basta che impariamo a fare le cose dove le sanno,
insomma,
fare,
che siano al servizio dei territori, delle loro esigenze anche di, esatto, diciamo, di, anche sociali ed economiche, e non, okay, diciamo, a logiche che esterne. Però da questo punto di vista mi viene da chiedere come mai gli industriali locali sono così entusiasti, stanno facendo gli avvocati di qualcun altro, forse.
Non solo gli industriali locali, anche quelli del Friuli, ma sai, gli industriali lavorano con le autostrade.
Sì, però nel senso direttamente.
Appalti, subappalti, certo, progettazioni, ci lavorano per 10-15 anni, certo, si arricchiscono, non è difficile capire qual è il motivo per cui gli industriali sono entusiasti, insomma.
Perché vuol dire quello che una classe imprenditoriale in un territorio, diciamo, che presenta delle caratteristiche particolari, di delicato, testimoniate anche dalla presenza di parchi, di un parco nazionale, di questo progetto di allora, eccetera, dovrebbero forse anche loro, nel loro progetto industriale, appunto, dire come mi calo in questo territorio, o lo tratto come se fosse...
Ma loro queste cose qua che ha detto lei adesso le hanno scritte, perché io ho la copia dell'intervento del presidente dell'associazione industriali quando è venuto molto in Vemolo. Per l'80% ci sono scritte nella relazione, lo sono consapevoli, perché ovviamente dopo, come niente fosse, passano al discorso delle infrastrutture e della necessità dei collegamenti dell'autostrada. Cioè, loro dicono, come dicevo prima, tutela del territorio, meraviglie, no, ambientali da preservare, da sviluppare, diciamo, dal punto di vista turistico, però per farlo ci vuole un'autostrada che porti in tempi rapidi le persone a vederle. L'impressione che ho io è che ci siano più interessi, cioè l'interesse generale è questo dei flussi di traffico, che sicuramente nell'ottica, diciamo, di decongestionare alcune zone, uno potrebbe dire, vabbè, insomma, ne sacrifichiamo altre, insomma, no? Cioè. E poi ci sono anche vari interessi poi personali, proprio
su mettere le mani mani sugli appalti, insomma.
Tutto secondo logiche legittime, non sono mica dicendo che ci, certo, sia, però si sa che quando si costruiscono queste grandi opere, poi, certo, in qualche modo, per 10-15 anni, tra appalti, subappalti e altre cose, insomma, si vive, insomma. Certo. Però mi pare che sia un po' riduttivo per il nostro territorio basare il nostro sviluppo su questo progetto, insomma.
But I wish I could have you in my life.
E questa era la voce di Jamie Rumley con la canzone Blind, un altro brano distribuito con licenza libera di tipo Creative Commons dall'artista, che lo mette a disposizione online nel sito jamendo.com. Anche questa rubrica, Voci dalle Dolomiti, in onda in FM a Radio Cooperativa il martedì alle 17.30, è rilasciata secondo i criteri di una licenza libera Creative Commons per quanto riguarda la pubblicazione online, che è disponibile nel sito della radio radiocooperativa.org e nel sito bellunopop.it, con il quale questa rubrica viene realizzata. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa trasmette in diretta dal sito radiocooperativa.org anche in streaming, quindi in diretta le trasmissioni che avvengono in FM. E poi c'è l'archivio, il podcast, per ascoltare quando uno desidera le trasmissioni già andate in onda. Vi ricordo le frequenze in FM di Radio Cooperativa, che sono per la gran parte del Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia, 92.7 MHz. Per la zona di cui si occupa in particolare questa rubrica, quindi l'area montana, abbiamo i 98.750 e i 97.150 MHz, che coprono fra l'altro la zona della Valbelluna. Per Arzignano e Montecchio abbiamo i 93,200, per Vittorio Veneto e Conegliano i 92,800, per Revine e Fadalto i 92,600 e infine per Este e dintorni i 92,650. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa è un'emittente non profit libera, una voce libera, molte finestre per tutto ciò che si muove nella società veneta, e quindi per contribuire a questa emittente che vive solo del volontariato di chi ci lavora, potete fare un'offerta utilizzando il conto corrente postale, che è il 120 823 01, ripeto 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Se invece volete contattarmi per quanto riguarda questa rubrica Voci dalle Dolomiti, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, oppure potete telefonare al numero 0437 18 35 735. Per inviare un fax potete utilizzare il numero 0437 18 30 330. Poco fa abbiamo parlato con l'ex sindaco di Calalzo di Cadore, Pier Mario Fop. Abbiamo sentito una registrazione di alcuni anni fa, ma ancora molto attuale, perché torna di attualità il tema di quella intervista, che era per l'appunto questo progetto evergreen dell'autostrada per bucherellare le Dolomiti e arrivare o in Carnia, in Friuli, e collegarsi a quelle autostrade, oppure arrivare in Austria, anche se da quelle parti pare che nessuno voglia saperne di nuove autostrade. Comunque sia, industriali e politici veneti e anche del Friuli Venezia Giulia tornano alla carica spesso e volentieri con questo progetto, fra l'altro molto costoso e quindi probabilmente molto appetibile per chi sulle colate di cemento e di asfalto fa affari. Ora voltiamo pagina, ma rimaniamo nell'ambito dello sfruttamento delle montagne, perché ci occupiamo di nuovo di acqua, un tema all'ordine del giorno in provincia di Belluno, anche perché si sta ragionando sul superamento dell'attuale soggetto che gestisce il servizio idrico, che è una SPA in mano ai comuni della provincia di Belluno. La si vorrebbe trasformare, questa è la proposta del Comitato Acqua Bene Comune e di parecchi sindaci, la si vorrebbe trasformare in un soggetto di diritto pubblico a tutti gli effetti, quindi in un'azienda speciale per la gestione del servizio idrico. Attorno a questo tema e al tema dello sfruttamento dei corsi d'acqua del bellunese, soprattutto a scopi idroelettrici, si è scesi in piazza a Belluno il 17 dicembre scorso. C'erano oltre un migliaio di persone in una bellissima manifestazione che ha portato appunto avanti le istanze, in particolare di dire no a nuovi progetti di sfruttamento idroelettrico selvaggio dei corsi d'acqua e sì a una nuova entità, un nuovo modo di gestire l'acqua, anche in coerenza con quanto emerso dai referendum di giugno, quindi affermando anche nella natura del soggetto che gestisce il servizio idrico il fatto che l'acqua va vista come un bene comune, non come qualcosa in mano a un soggetto che comunque risponde a criteri di profitto. Di tutto questo abbiamo parlato con Francesca Caprini questa volta, per fare un passo fuori dalla provincia di Belluno e entrare in quella di Trento. Francesca Caprini è una attivista dell'acqua sia a livello locale sia a livello nazionale e internazionale, e con lei abbiamo parlato quindi in particolare della situazione del Trentino, che è abbastanza singolare, perché da un lato c'è una SPA con dentro anche delle partecipazioni aperte ai privati per la gestione di circa la metà delle utenze, e poi ci sono invece i comuni consorziati che si occupano in modo meramente pubblico dell'altra metà delle utenze nelle zone, diciamo, più sperdute, nelle valli, nelle piccole comunità. Ciao Francesca e grazie di essere ai microfoni di Radio Cooperativa. Allora, con te parliamo della situazione della gestione del servizio idrico in provincia di Trento, per capire come è strutturata, quali cambiamenti eventualmente sono possibili o auspicabili, o se la situazione è già, diciamo, coerente anche con quanto è emerso dai referendum di giugno e con le aspirazioni dei movimenti per l'acqua bene comune. E poi magari vedremo anche se è possibile fare un'analisi comparativa con altre situazioni che tu conosci, visto che di questa cosa ti occupi attivamente.
Sì, salve a tutti. E dunque, il Trentino goda di una situazione particolare rispetto alle altre regioni d'Italia, agli altri territori, perché è una regione a statuto speciale. E come sappiamo, nonostante questo, nonostante possa legiferare in maniera autonoma sulla questione delle gestioni dei servizi idrici, non si è distinta particolarmente dal trend nazionale, partendo dagli anni 90, quindi facendo avanzare all'interno dei territori provinciali comunque forme di privatizzazione dei servizi idrici. Per fare una fotografia così molto generale di quelle che sono le gestioni dei servizi idrici, possiamo dire che più o meno metà delle delle gestioni del territorio trentino godono di una condizione che a livello italiano è guardata con molto interesse, cioè sono soprattutto gestioni chiamate in economia o dirette. Tradotto vuol dire che anche per la conformazione geografica del Trentino, che è fatta di tante vallette, si è potuta conservare un rapporto molto, molto vicino con l'acqua e con la sua gestione. Quindi appunto tanti comuni, anche in maniera consortile, sono stati capaci di mantenere in questi ultimi 20 anni di privatizzazioni selvagge in tante parti d'Italia e anche appunto del Trentino una capacità appunto diretta di gestire le proprie risorse idriche. E, differente è la situazione invece nel fondo valle, diciamo, per cui i grandi centri cittadini della nostra provincia sono gestiti invece attraverso un SPA mista, che è Dolomiti Reti, una multi-utility che gestisce appunto l'acqua di Trento, di Rovereto e di alcuni altri comuni, e che comunque copre quasi la metà degli allacciamenti, insomma, per numero di cittadini, quasi 200.000 persone sono servite attraverso Dolomiti Energia. E Dolomiti Reti, quella che è adesso insomma la sua denominazione corretta, è una multi-utility che per il 60% circa è in mano alla provincia di Trento attraverso alcune sue società, e per il circa 40% è in mano a dei privati, in cui possiamo così sottolineare la presenza di A2A, ovvero una delle più rapaci insomma, società private del nord Italia, e anche un 4% della Curia. Direi che per un territorio a vocazione fortemente cattolica come il Trentino, questo va sottolineato.
Scusa, quindi parlavamo di A2A, che sarebbe fra l'altro il gestore dell'inceneritore di Brescia, è la vecchia ex ASM, sostanzialmente la fusione di Brescia con Milano, se non ricordo male. E quindi questa società partecipa alla società pubblica-privata che gestisce il servizio idrico integrato nei grossi centri del Trentino, mentre ci spiegavi che nelle zone invece più in quota e comunque nelle valli più sperdute resistono i comuni consorziati fra di loro, che gestiscono quindi coerentemente con un'idea di bene comune il servizio idrico, mentre dove c'è molta popolazione c'è questa situazione di SPA. Si può dire, si sa quanto a livello di utenze, qual è il rapporto fra queste due realtà così diverse fra di loro?
Come numero di utenze intendi? Più o meno, come dicevo, si parla quasi di metà e metà, cioè Dolomiti Energie, nonostante sia, Dolomiti Reti, nonostante sia la società gestrice solo dei centri urbani più grandi, copre quasi 200.000 utenze. Le altre circa poco più di 200.000 sono gestite appunto con quello che parlavi te, appunto di queste gestioni dirette, che secondo me giustamente hai chiamato, come hai parlato, di resistenza, perché in effetti stanno portando avanti una forma di resistenza, un po' perché proteggono un sistema di gestione dei servizi idrici molto vicino al modello a cui anche a livello nazionale, come movimenti dell'acqua, insomma i movimenti che si ritrovano nel Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, un po' a livello nazionale stiamo cercando di elaborare un modello ideale di gestione dell'acqua coerente con il risultato referendario, che in effetti è vicino a quello che esiste qua in Trentino, ovvero una gestione in cui la comunità è chiamata ad essere protagonista, diciamo che c'è un controllo sociale per forza di cose importante. In Trentino si parla di centri molto piccoli, che però, come in Val di Non ad esempio, si sono consorziati per dare alla città, alla comunità comunque un servizio che sia con tariffe eque, che sia insomma, attenta alla qualità dell'acqua, eccetera, ma soprattutto anche attenta o comunque inserita in una visione più generale di gestione del territorio.
E comunque che non deve produrre un profitto, insomma.
Esatto, questa è assolutamente una condizione sine qua non. La grande battaglia che per molti, molti hanno definito ideologica, che però vediamo che è estremamente anche pratica e comunque vicina alla qualità di vita delle persone, anche all'idea di società che insieme stiamo cercando di costruire, è stata proprio qua in Trentino quella che ha visto i sostenitori di Dolomiti Retti dire che la percentuale di privati era comunque inferiore alla percentuale delle quote pubbliche per quanto riguarda la gestione dell'acqua, e che quindi si poteva tutto sommato considerare una gestione appunto in mano pubblica. Sappiamo che le cose non sono così, quella piccola percentuale che in questo momento, se non sbaglio il 2%, è nelle mani di A2A, e non ci protegge minimamente dalle conseguenze nefaste che questo ha e ha avuto in molte altre parti d'Italia.
Con quali giustificazioni gli amministratori pubblici trentini, credo in prima fila la provincia autonoma, hanno messo in piedi questa architettura e hanno pensato, diciamo, di creare un SPA a cui affidare l'acqua, di andarsi a impegnare con dei soci lombardi e cercare altre partecipazioni? Quali sono le giustificazioni, qual è la visione dietro questo tipo di progetto per l'acqua, anziché semplificare la cosa appunto prendendo ispirazione dai piccoli comuni che la gestiscono secondo altri principi?
Sì, io parlerei giustamente di visioni. C'è un discorso che è stato portato avanti strettamente legato all'economia, per cui loro dicono che comunque, appunto soprattutto gli esponenti della provincia di Trento, per tutta la durata della campagna referendaria hanno parlato di una gestione appunto saldamente in mano pubblica e di un profitto che va massimizzato, quindi insomma appunto con delle regole di mercato, con una visione legata alla finanziarizzazione, quindi che gli investimenti che venivano fatti attraverso soci privati comunque andavano ad incrementare i profitti a favore della cittadinanza, e che adesso appunto c'è questo progetto che vede l'estrapolazione della gestione delle acque da Dolomiti Retti per formare una SPA in house 100% pubblica e gestire l'acqua quindi attraverso questa SPA in house, e portare avanti il grande inganno che un SPA 100% pubblica sia un qualcosa che assomigli a una gestione in mano pubblica. Tante volte, fin troppe volte, è stato ripetuto questo in Trentino, ma come nel resto d'Italia, perché comunque era un gioco di parole portato avanti da tanti. L'SPA in house è un SPA che risponde alle norme del diritto privato. Sostanzialmente parliamo comunque una gestione legata al mercato, e comunque una gestione che, come sappiamo, perché abbiamo gli esempi anche nel resto d'Italia, una gestione in mano a un SPA che non ci protegge minimamente dalla possibilità che in un futuro possano essere di nuovo rivendute le quote dei privati, e che in ogni caso si distacca fortemente da quella che è il quadro normativo e anche culturale che è venuto fuori dal referendum. Il referendum vittorioso, così importantissimo, che abbiamo appena vinto lo scorso giugno in Trentino, ha avuto la partecipazione fra le più alte d'Italia, se non la più alta d'Italia. E con i due quesiti referendari disegnava un quadro normativo estremamente preciso, anche se noi in Trentino appunto abbiamo la possibilità, la capacità a livello legislativo di decidere insomma sulle nostre acque per lo statuto speciale che ci abbiamo, comunque abbiamo risposto a una chiamata storica in cui si diceva: volete l'acqua fuori dal mercato, volete i profitti fuori dall'acqua. Il Trentino in massa ha detto di sì, anche proprio per difendere quello che appunto culturalmente corrisponde alla nostra storia, cioè appunto una gestione delle acque molto legata a una gestione del territorio, molto legata alle montagne, insomma, che sono le madri delle acque, in cui i cittadini sono coinvolti e i cui profitti vengono comunque ridotti al minimo, se non per quello che concerne il mantenimento, insomma, delle strutture e il reinserimento dei profitti nella, insomma, in quello che è appunto il bene comune di una comunità.
La risposta però della provincia autonoma quindi invece è stata, di dopo il referendum, di mettere in piedi quest'altro progetto per un'altra SPA diversa. Questa volta non ci sarebbero i privati ma solo gli enti pubblici, quali peraltro, secondo questo progetto, chi dovrebbe detenere le azioni di questa SPA nuova?
Ma, c'è molto fumo attorno a questo progetto, anche perché nonostante noi come Comitato Trentino Acqua Bene Comune faticosamente fossimo riusciti a creare un minimo di dialogo su una questione che è di fondamentale importanza, insomma, per la nostra esistenza, che è appunto l'acqua, durante la campagna referendaria, dopo giugno, dopo la vittoria del referendum, non siamo più riusciti ad avere un minimo di confronto su queste questioni. Nonostante insomma, in più occasioni abbiamo tentato di sollecitare un confronto, un incontro, anche in occasione, per esempio, recentemente delle mobilitazioni studentesche, proprio in novembre, insomma, il mese scorso, ci sono stati anche dei flash mob fatti proprio dal Movimento Trentino Acqua Bene Comune per sollecitare un dialogo, un confronto su una questione così importante. Né da Rovereto né da Trento siamo riusciti, quindi né dai sindaci né dalla provincia, siamo riusciti a capire esattamente quali sono i tempi e le modalità di questa operazione.
Un'operazione che però non riguarderebbe la metà, diciamo, delle utenze, quindi i piccoli comuni che invece continuerebbero per la loro strada, o il disegno della provincia è di fagocitare anche queste esperienze dentro la nuova SPA?
Beh, noi non possiamo nasconderci due cose. Il primo, la prima è che se guardiamo qual è che è stata la storia e il percorso della provincia di Trento nei confronti della gestione del servizio idrico territoriale, è una storia che parla di privatizzazioni, questo è indubbio. L'abbiamo visto appunto con l'apertura ai mercati dagli anni 90 in avanti, l'abbiamo vista con l'approvazione di quella che è stata chiamata così, disegno di legge Gilmozzi, esattamente in questo periodo dell'anno scorso, che, anzi, per la precisione, questa disegno di legge è venuto fuori in agosto e poi in dicembre è stato trasformato in due punti della finanziaria di fine anno, e quindi sostanzialmente anche lì era stata blindata la discussione.
E cosa dice questo disegno di legge?
Questo disegno di legge praticamente non faceva altro che ripercorrere in salsa trentina quella che era la proposta a livello nazionale del decreto Ronchi, quindi parlava di un certo numero di quote in percentuale date ai privati e via dicendo.
Stiamo parlando di una, comunque, di un'amministrazione formalmente di centrosinistra.
Sì, questo è quello che si vede appunto per la storia della privatizzazione a livello italiano, non conta quasi niente, perché purtroppo dalla legge Galli in avanti, quindi dal 94 in avanti, le grosse privatizzazioni in Italia sono state portate avanti da governi di centrodestra e di centrosinistra. Addirittura la privatizzazione formalmente in Italia si apre con quella che è stata la privatizzazione in Toscana, quindi una regione, una delle più rosse in Italia. E a livello trentino, appunto, come si diceva, una privatizzazione silenziosa, silente, calmierata anche comunque da un costo dell'acqua per ora assolutamente abbordabile, insomma, perché sappiamo che le tariffe in Trentino sono calmierate comunque dalla provincia.
E quindi anche non c'è una forte, forse non c'era una forte attenzione sociale, perché insomma, c'era una tassa, un costo dell'acqua che facesse in qualche modo richiamasse l'attenzione degli utenti.
Allora, la questione acqua, per quanto riguarda le tariffe e la sua gestione, è una questione estremamente complessa in tutta Italia e in maniera differente, anche in Trentino è così. E durante la campagna referendaria c'è stata una grossa mobilitazione trasversale, per cui veramente dai centri sociali alle ACLI siamo stati tutti in trincea per difendere l'acqua come bene comune, perché la gente è stata stimolata a prendere posizione di fronte a una privatizzazione, a una questione diciamo molto chiara. Se però dobbiamo così stimolare le persone a capire bene com'è che è divisa la propria bolletta, a decifrare la propria bolletta e capire esattamente i meccanismi che stanno dietro, per esempio all'individuazione di, insomma, del pagamento della bolletta, chi è che gestisce cosa, chi gestisce la depurazione, se è giusto che la depurazione sia per esempio un servizio esternalizzato e via dicendo, allora già la questione diventa difficile, e allora diventa difficile anche effettivamente coinvolgere in maniera permanente le persone. Questo è molto diverso nelle comunità, dove appunto invece c'è un legame più stretto e un coinvolgimento più forte delle persone rispetto a quelli che sono anche i servizi pubblici. Quindi effettivamente di fronte a delle questioni diciamo di respiro più generale è più facile coinvolgere le persone. Rispetto a alla questione della bolletta è una questione insomma già più complessa.
Senti, ma per tornare a questa SPA, quindi il disegno secondo te è piano piano di arrivare a portare dentro questa SPA anche dei piccoli territori, o semplicemente subentrare alla precedente esperienza senza più i privati, ma comunque con una SPA?
Beh, non sarebbe un disegno finanziario così che vale veramente se insomma, come panorama di riferimento non ci fosse comunque la cooptazione anche dei piccoli centri. Sicuramente una operazione di questo genere, che riguarda metà delle utenze del nostro territorio e porta avanti soprattutto una visione che è in netto contrasto sia con quelle che sono le gestioni così appunto chiamate in economia o dirette, sia con quello che è stata l'espressione della campagna referendaria della lotta in difesa dell'acqua bene comune, questa qua è una visione che è in netto contrasto con la visione che stiamo portando avanti noi, i movimenti dell'acqua. Quindi sicuramente pensiamo che questo vada poi a costringere in qualche maniera anche i piccoli centri e quindi le gestioni dirette a cedere, e questo sicuramente verrà fatto anche attraverso l'approvazione dei piani industriali, per esempio, che adesso è una cosa che avverrà nei prossimi mesi, in febbraio se non sbaglio. Ci sono tanti modi, questo detto in parole povere, per costringere dei piccoli comuni a cedere in quelle che sono appunto le proprie questioni di principio.
Certo, anche perché poi alla fine i soldi arrivano dalla provincia, che ha strumenti di persuasione quindi abbastanza significativi. Bene, facciamo una piccola pausa musicale con una band americana che si chiama The Bird of Youth. La canzone si chiama Right on Red ed è un brano tratto dal Free Music Archive, che contiene musica distribuita con licenze libere di tipo Creative Commons, che è la stessa licenza con cui viene distribuita questa rubrica in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa in FM il martedì alle 17.30, poi Voci dalle Dolomiti la potrete ritrovare sia nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, sia nel sito bellunopop.it come podcast in formato MP3 o OGG, e per riascoltarla quando volete, perché questo archivio resta permanente. Ma ora The Bird of Youth.
Last night I fell asking why, and I won't tell. I made no sound, spilled upon such story ground. This pinstripe man, this thin light hand, was asking me to dance. I took a breath and I took the chance. Wrong turn, another, someone's thinking of her. This night's not for lovers, it's for slips of
play fair, I just play along. I see battered parts of me, but you saw them first. Take heed, this leaking pen, the shattered lens, it's a sign you've seen the worst in me. I saw different lines carved in cement, names on graves and barn doors, last stand, brothers with no others to make this life a home. With furrowed brows they spit and moan. To sit, we heard a call to arms upon the highway, stripping through the blinds they could see, but it hurt to look. I don't run for trains, I'm too ashamed of the faces as the door shut. I'm sad. But you saw them first. Take heed, these tense and actions, a sign there's nothing left to see. The better driver, bigger fool, you saw more than what the drinks washed off. I knew what you brought as an afterthought. Stayed our hands after the rains had stopped. I sleep, but not then, I don't, you see. Never tired, a bad liar, I won't take the wheel this night. My map, this path, you would please cut the lights. What a great summer night.
Era la musica di The Bird of Youth dal Free Music Archive, la canzone si intitola Right on Red ed ora noi torniamo alla nostra conversazione con Francesca Caprini, attivista per l'acqua bene comune. Stiamo parlando in particolare della situazione della sua terra, il Trentino. Stavamo ragionando attorno ai progetti della provincia autonoma di Trento, che non ha escluso la partecipazione di privati alla gestione del servizio idrico, con una SPA che ha in mano più o meno la metà dell'utenza del territorio, mentre l'altra metà viene gestita attraverso invece un sistema consorzi comunali, quindi più direttamente legato ai territori e senza obiettivi che abbiano anche il profitto nel mirino, come invece ha una SPA. Stavamo parlando anche dell'idea ora di trasformare questa SPA escludendo i soci privati, ma comunque non cambiando la forma societaria. Io ti chiedo, Francesca, invece, dando un'occhiata alla situazione del Bellunese, dove una SPA interamente pubblica esiste già, e BIM GSP, che tra l'altro ha accumulato un debito pesante e ora si trova in serie difficoltà. È stato appena cambiato il CDA, sono stati chiamati dei tecnici a gestire questa situazione di grave esposizione finanziaria per salvare la società, e nel frattempo, soprattutto sulla spinta del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune e con il sostegno di molti amministratori e sindaci anche di comuni rilevanti, importanti dal punto di vista demografico della provincia di Belluno, si sta ragionando sull'ipotesi di far nascere un'azienda speciale per la gestione del servizio idrico, quindi un soggetto di diritto pubblico che escluda il profitto dai suoi fini, cosa coerente con quanto emerso anche dai referendum di giugno. Voi qui in Trentino anche proponete questo alla provincia?
Ma noi abbiamo continuato a battere questo tasto, anche perché veramente non si capisce, tra virgolette, insomma, perché proprio in un territorio che aveva tutte e che ha tutte le possibilità, le caratteristiche per mettere in pratica un modello di gestione del territorio e delle sue risorse veramente all'avanguardia, veramente in linea con quelle che sono quello che è il respiro veramente importante a livello storico che stiamo tutti condividendo, cioè l'opposizione a un sistema capitalista ormai in crisi che sta dimostrando tutti i suoi limiti. Per tutto il tempo della campagna referendaria abbiamo continuato a calcare esattamente questo tasto qua, a dire in Trentino noi possiamo mettere in pratica una gestione veramente totalmente pubblica, e possiamo mettere in pratica e anche proteggere, oltre che valorizzare quello che è un patrimonio assolutamente indiscutibile, cioè tutte queste gestioni dirette dei nostri piccoli comuni, che stanno di fatto, con luci e ombre a volte, per carità, però stanno di fatto portando avanti una protezione, no, del territorio rispetto all'aggressività dei gruppi finanziari, all'aggressività di un sistema economico che sta svendendo il territorio e le sue risorse un po' ovunque. Penso che la mancanza, come dicevo prima, totale di un confronto con la società civile da parte della provincia di Trento su questioni così importanti la dica lunga. E quello che noi abbiamo continuamente proposto durante la campagna referendaria era la possibilità di creare un'azienda speciale in Trentino, insomma, diciamo, per sostituire Dolomiti Reti, che avesse le caratteristiche di cui tu parlavi, quindi che non facesse profitti e che comunque cominciasse a prevedere un controllo sociale importante nella gestione.
Tra l'altro, nel disegno appunto di cui si parla in questo momento a Belluno, c'è appunto l'idea di una società al cui interno siano presenti anche le rappresentanze proprio dei cittadini, anche a livello di controllo o anche di gestione, secondo formule ancora da individuare chiaramente. Quindi rispetto a questa vostra idea di partecipazione, che sostanzialmente è la stessa che poi Belluno a sua volta ha in parte mutuato da quello che si sta facendo a livello di progetto a Napoli, dove nel nuovo comune c'è anche un assessorato dedicato ai beni comuni, che è affidato ad Alberto Lucarelli, che è in contatto peraltro appunto con il comitato bellunese beni comuni per acqua bene comune, proprio per affrontare anche la questione di questo disegno di trasformazione del BIM GSP da SPA ad azienda speciale di diritto pubblico. Qui quindi tu mi dici che il confronto con la provincia è sostanzialmente difficile, è in stallo, cioè stanno andando avanti sulla strada di questa SPA e non c'è la possibilità che nasca questa azienda speciale?
Beh, la possibilità non ce la toglie nessuno, anche perché noi non staremo in silenzio. Secondo me la questione qua in Trentino è emblematica. E parliamo dello scontro fra due visioni che si stanno scontrando a livello globale. Da una parte c'è una società civile che si sta organizzando, che si sta informando, che ha una coscienza e un sentimento forte rispetto a quello che sta accadendo attorno a noi e che sta dicendo noi non siamo più d'accordo con il modello che ci ha governato fino adesso e che tra l'altro ha prodotto anche la forte crisi finanziaria che noi stiamo vivendo sulla nostra pelle, tra l'altro, e che ha dimostrato di trattare il territorio e le sue risorse in una maniera assolutamente incompetente e assolutamente drammatica. Dall'altra parte c'è chi in una maniera o nell'altra, in maniera più evidente o in maniera più paternalistica, secondo me, come succede qua in Trentino, in qualche maniera sta difendendo quello che per noi è il vecchio, è la maniera vecchia di guardare le cose, o quello che comunque è stato lo status quo fino adesso. Uno status quo che è estremamente legato al potere, a un potere economico, al potere politico, e che ha bisogno di conservare certe caratteristiche per poter sopravvivere. Fra queste caratteristiche c'è lo sfruttamento delle risorse, c'è lo sfruttamento del territorio e c'è l'esclusione della cittadinanza e della società civile in quello che è una gestione partecipata del territorio, delle risorse, quello che noi chiamiamo appunto il bene comune. Qua in Trentino questo scontro è evidentissimo per chi ha gli occhi aperti e molto silenzioso per la maggior parte delle persone, evidentemente, anche perché in qualche maniera siamo stati abituati ad avere una, così, quella che insomma tra noi trentini chiamiamo una mamma provincia, che comunque ci ha fatto vivere bene in una specie di bambagia, però molto pericolosa, perché nel momento in cui invece vengono fatte scelte che sono contro il voto popolare, la volontà popolare, come sta succedendo qua in Trentino, lo fa evitando il confronto pubblico, evitando la partecipazione e portando avanti delle politiche in netto contrasto con quello che è appunto quello che ha voluto il territorio. Tra l'altro, noi fino adesso abbiamo parlato, così anche per comodità di pensiero e per velocità di concetti, di acqua potabile, insomma di servizio idrico a consumo umano, ma non possiamo dimenticare che in Trentino, così come in Belluno, come a Belluno, nel Bellunese, nel Veneto in generale, abbiamo uno sviluppo delle centrali idroelettriche, quindi una produzione di energia legata all'idroelettrico che è devastante per il territorio. Allora, se parliamo di una gestione dell'acqua di un certo tipo, parliamo anche di una gestione del territorio di un certo tipo e soprattutto tarpiamo quello che è la ricerca di un'alternativa, non solo a livello pratico di, per esempio, produzione energetica, ma un'alternativa proprio di modello di vita. Io credo che come mi stai dicendo, nel Bellunese alla fine si sono create le condizioni per arrivare alla creazione di un'azienda speciale e di tutto quello che ne consegue, noi siamo perfettamente consapevoli che anche in Trentino ci sono tantissimi enti locali e tantissime amministrazioni che stanno guardando alla creazione di un'alternativa anche in maniera organizzata, anche a livello politico. Parlavi di Alberto Lucarelli. Alberto Lucarelli sarà ospite, insomma, del Movimento Trentino prossimamente, probabilmente il 3 febbraio, insomma, se viene confermata la data. E in occasione di questo incontro, di questa conferenza pubblica, ci saranno dei sindaci trentini, di piccoli centri trentini, e che parteciperanno proprio come protagonisti, perché la creazione di un assessorato ai beni comuni è nelle corde anche di alcuni centri qua del Trentino. E quindi, voglio dire, per quanto ci riguarda, la provincia di Trento può difendere il suo fortino e le sue idee in qualche maniera obsolete finché vuole, ma non potrà fermare quella che è stata un'ondata popolare che si è espressa attraverso il referendum, ma che sta andando avanti e che produrrà le sue proposte e le sue lotte continuamente. Quindi, voglio dire, l'alternativa è essere ciechi, muti e sordi da parte dell'istituzione, oppure aprirsi a un confronto e costruire assieme il nostro futuro.
Certo, senti, ma quanto pesa il discorso dello sfruttamento idroelettrico sull'atteggiamento della provincia, secondo te, e soprattutto oggi come funziona lì, diciamo, questo ambito dello sfruttamento dell'acqua, a chi vanno poi in fondo alla fine i soldi, insomma, di questa energia elettrica prodotta con i vari impianti idroelettrici in Trentino, e il quadro degli impianti qual è, cioè quanto è invasivo sul territorio?
Guarda, io ti risponderei, senza scendere troppo in dettagli tecnici, anche se sono molto interessanti, con un evento, insomma, che mi è capitato qualche tempo fa, nel Primiero proprio, mentre insomma partecipavo a una conferenza proprio sull'acqua poco dopo il referendum, contando che nel nostro idroelettrico, come in gran parte d'Italia e del mondo, c'è l'Enel, e questo la dice, penso, abbastanza lunga su quello che può essere la voracità di un sistema di produzione energetica con un colosso di questo genere presente. Ma un po' di tempo fa, appunto, ero nel Primiero a una conferenza e c'è stato un vivace confronto, dopo, insomma, che si era parlato, tra il pubblico. Fra il pubblico c'erano dei rappresentanti delle istituzioni e c'erano dei cittadini, Le istituzioni dicevano, e parliamo di piccoli paesini, quindi insomma era una cosa veramente tangibile, cos'è che vuol dire nel concreto poi affidarsi a un certo tipo di visione, a un certo tipo di produzione insomma dell'energia per esempio. Da una parte c'erano i cittadini, anche organizzati in comitati, che dicevano ma noi stiamo da tempo dicendo che l'idroelettrico così come è strutturato in questa maniera in questo momento non ci va bene perché vediamo che l'impatto ambientale è assolutamente irreggibile ormai. È cambiato il clima, è cambiata la produzione dell'acqua, si sono seccate delle vallette, insomma non siamo più d'accordo con la gestione dell'acqua, con lo sfruttamento dell'acqua del territorio in questa maniera. Dall'altra c'era un'assessora insomma che diceva però vi è andata ben bene però a voi la costruzione del parchetto giochi e l'abbiamo fatto con quei soldi là. E loro dicevano, ma scusate, ma lo vogliamo capire che alla base ci sono anche delle scelte? Non è detto che una comunità debba per forza avere il parco giochi o debba per forza averlo con quei soldi lì. Va messa in discussione l'impianto stesso, insomma, della gestione dei soldi e da dove vengono. Questo è stato un piccolo però significativo episodio che anche in proporzione a livello italiano è stata portata avanti come risposta ai privatizzatori che dicevano però voi dov'è che andrete a trovare i soldi, i famosi 65 miliardi di euro che da qua ai prossimi 20 anni sono necessari per rimettere a posto la rete idrica dell'Italia. Allora la risposta è stata non solo è una questione di scelte, ma è stata anche una risposta concreta, per cui il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, con il gruppo, il gruppo di lavoro economico, diciamo finanziario, ha prodotto una proposta che diceva quei soldi là noi li troveremmo in un'altra maniera, insomma, con dei calcoli particolari, attraverso un prestito irrimedibile insomma, e anche mettendo in discussione quelle che sono le spese militari. E conti alla mano, noi abbiamo trovato quei soldi là, tra l'altro con un calcolo della tariffa che alla fine veniva più bassa di quella che è la media, che era 1,90, mi sembra, e da noi, col nostro calcolo, veniva 1,19 centesimi di euro al metro cubo. Quindi, insomma, per tornare alla tua domanda, è tutta una questione che attiene molto alla visione che uno ha del territorio e alla partecipazione, ritorno a questo concetto, al controllo sociale, insomma, della gestione delle risorse, che è fondamentale.
Certo, e a proposito proprio di partecipazione, per finire questa nostra conversazione con Francesca Caprini, che è attivista del Movimento Acqua Bene Comune e si occupa anche della sua terra, che è il Trentino, in questi ambiti, e siamo naturalmente a Radio Cooperativa alla rubrica Voci dalle Dolomiti, e ti chiedo però questa volta di spostarci dalle Dolomiti per quest'ultima domanda. So che tu sei stata a Napoli un paio di settimane fa per diciamo una fase che sta vedendo cercando di far nascere un movimento europeo per l'acqua bene comune. Se puoi, ecco, in due parole raccontarci qualcosa di questa esperienza e dirci la dimensione appunto internazionale di questo movimento.
Sì, allora il 9-10 dicembre ci siamo trovati tutti a Napoli. Napoli perché, come sappiamo, è stata la prima città a ad applicare il referendum, quindi a trasformare la Arin S.p.A. in una società 100% in mano pubblica, un'azienda speciale che si chiama Acqua Bene Comune. Quindi ci siamo trovati in questa città simbolo i rappresentanti di quasi tutti i movimenti europei in difesa dell'acqua. E abbiamo fondato, diciamo che abbiamo dato corpo alla rete europea dei movimenti per l'acqua, che era stata già formalmente fondata qualche anno fa a Malmo, però che non aveva avuto la capacità di rispondere alle prerogative, insomma, storiche che in quel momento doveva affrontare, con l'impulso dato proprio dal referendum italiano e anche con la grave crisi che a livello europeo stiamo affrontando, che sta mettendo in evidenza un'Europa che ci sta imponendo delle ricette economiche assolutamente contro quello che invece è la ricetta sociopolitica e economica anche proposta dal referendum, quindi ci siamo trovati tutti esponenti appunto di movimenti, di sindacati, anche dei sindacati a livello europei, per fondare, per dare diciamo impulso alla rete europea dei movimenti per l'acqua. E questo per due ragioni principali, fondamentali. La prima è che adesso a marzo ci sarà per l'ennesima volta il Forum Mondiale dell'Acqua, che sappiamo che è un forum proposto e caldeggiato da grossi colossi finanziari privati dell'acqua a livello mondiale, e sarà a Marsiglia. E noi invece, come sempre, però in questo momento storico sarà particolarmente importante, ci siamo trovati anche per dare impulso alla creazione del Controforum di Marsiglia. E è un momento storico importante, per cui noi come Movimenti dell'Acqua partecipiamo alla proposta di una creazione dell'alternativa economica e sociale e politica rispetto a quello che le banche sostanzialmente europee ci vogliono imporre. E ancora una volta creeremo questo controforum in cui produrremo insomma la nostra alternativa di quello che è la gestione dei servizi idrici a livello europeo. E parteciperanno anche esponenti dei movimenti mondiali, diciamo, per l'acqua, e in particolare quelli latinoamericani, che sappiamo essere i promotori a livello così globale di quella che è stata la grande battaglia insomma in difesa dell'acqua come bene comune, partita storicamente dalla guerra dell'acqua di Cochabamba nel 2000. Io tra l'altro sono anche appena tornata dalla Colombia, proprio ho fatto un viaggio tra virgolette ufficiale insomma come rappresentante del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, per conoscere le realtà colombiane, in particolare gli acquedotti comunitari. Questo perché è sempre più importante e più urgente creare delle reti, dei ponti e dei canali di comunicazione anche a livello appunto mondiale per difendere l'acqua e le risorse idriche. Sostanzialmente sappiamo che i grandi colossi finanziari, le grandi sorelle dell'acqua, sono tutte sono in gran parte in Europa, e quindi portano avanti un disegno estremamente aggressivo di acquisizione delle risorse idriche a livello mondiale. Quindi diventa sempre più importante fare rete, sempre più importante organizzarci e dire non solo no a un certo punto, a un certo tipo di politiche, ma portare avanti anche proprio un'alternativa organizzata anche a livello capillare insomma.
Da questo punto di vista, per concludere, è stata una buona notizia da Parigi.
Sì, vediamo appunto che anche a livello europeo, se da una parte ci sono degli impulsi verso la privatizzazione sempre più aggressivi, dall'altra parte ci sono le dimostrazioni che il modello privatizzatore non funziona più. A Parigi nel luglio del 2010, ma anche a Berlino qualche mese fa, le istituzioni caldeggiate dalla popolazione civile hanno detto no alla privatizzazione dell'acqua. A Parigi era 25 anni che che era in mano a Suez e a Lionel Desault, insomma le grandi privatizzate sorelle dell'acqua insomma a livello mondiale, e non ha rinnovato il contratto, proprio per, non solo per una questione, come si può facilmente immaginare, di filantropia, ma proprio perché hanno dimostrato che il modello di privatizzazione dell'acqua non funziona più. E l'acqua è ritornata in mano pubblica anche lì attraverso la creazione di un assessorato alla ripubblicizzazione delle risorse idriche, quindi ormai da un anno, e già c'è stata una diminuzione del costo dell'acqua del 18%. Berlino ha detto nein all'acqua privata più o meno per le stesse ragioni. Però Berlino ci interessa non solo perché, insomma, diciamo che è vicino, parliamo del mondo tedesco che in qualche maniera ci riguarda qua in Trentino, però anche perché aveva una gestione dell'acqua molto simile a quella che abbiamo noi qua a Trento. C'era un'azienda al 60% nelle mani pubblica e al 40% privata. Dopo tanti anni la popolazione si è opposta a questo modello che stava sostanzialmente facendo aumentare i costi e gestendo l'acqua in una maniera assolutamente non ottimale, anche con il calo proprio della qualità dell'acqua, e non vorremmo che anche qua in Trentino si sviluppassero, insomma, le stesse condizioni, e anche per questo portiamo avanti la nostra battaglia in difesa dell'acqua bene comune.
Ringraziamo allora Francesca Caprini per aver portato la sua esperienza, la sua voce dalle Dolomiti, appunto a Voci dalle Dolomiti, a Radio Cooperativa con bellunopop.it, che riprenderà il podcast di questa trasmissione. Ciao Francesca, ci sentiremo sperando di avere buone notizie anche dal Trentino.
Ciao a tutti, a presto.
Como el humo, tu imagen se ve. Focas como la música. Tiempo. Tus venas crecen dentro de mí. Viñas alcances que dan a luz, orquídeas preciosas, recordando a tiempo cuando nada de eso existió. Temblando y fragancias de
E questa voce, carica di pathos, è quella della cantante americana Maya Soloway, e la canzone in questione si intitola Madre Selva. Si tratta di una cantante che scrive e canta le sue canzoni in 3 idiomi diversi, in portoghese, in spagnolo e naturalmente in inglese. Sta avendo una certa notorietà e si può ascoltare a volte anche in Europa in tour e nelle grandi città. La sua musica è rilasciata con licenza di tipo Creative Commons ed è disponibile online, per esempio nei siti www.archive.org oppure freemusicarchive.org. E con questo siamo giunti alla conclusione della puntata di Voci dalle Dolomiti di questa ultima settimana del 2011, da parte mia, da Zenone Sovilla. Un grazie agli ascoltatori di Radio Cooperativa per l'attenzione e naturalmente tanti auguri a tutti. L'appuntamento è per il prossimo martedì. Vi ricordo infatti che Voci dalle Dolomiti va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19, ma poi è reperibile come podcast online nell'archivio di bellunopop.it oppure di radiocooperativa.org. Se volete scrivere a questa rubrica Voci dalle Dolomiti potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it. Con questo è davvero tutto, ancora tanti auguri a tutti e ci sentiamo nell'anno nuovo. Da Zenone Sovilla, buona serata.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.